Ecco, noi abbiamo questa bella festa del Corpus Domini dove centriamo la nostra attenzione sul dono del corpo e del sangue di nostro Signore. Partiamo dalle categorie veterotestamentarie, perché appunto tutto ciò, come ascolteremo nel Vangelo e come diciamo sempre nella liturgia eucaristica, è la celebrazione della nuova ed eterna alleanza. Allora c'è una prima alleanza. In realtà nell'Antico Testamento di alleanze ce ne stanno varie. Diciamo che c'è sempre la stessa alleanza che va crescendo, prendendo sempre più dei connotati ben precisi, ma l'alleanza, diciamo così, più eclatante, quella fatta non con un singolo, non in un momento così privato, ma quella fatta con un popolo intero, quello che segna la stipulazione del rapporto fra Dio e il suo popolo, è appunto al capitolo 24° del libro dell'Esodo, dove compare questo sangue derivato da sacrifici. Si offrono olocausti, si offrono appunto sacrifici sacri e vengono versati tutti i liquidi derivati da questi sacrifici in tanti catini e vengono, diciamo così, aspersi sul popolo e aspersi sull'altare, metà e metà. È in realtà un segno minaccioso. Un segno che nell'antico linguaggio della vita dei popoli del vicino Oriente era, diciamo così, la minaccia di ciò che sarebbe successo se qualcuno dei due contraenti avrebbe trasgredito, il patto. L'aspersione di questo sangue era il versamento del sangue possibile, cioè la morte sarebbe stata, la pena della trasgressione del patto. Ecco, allora l'altare rappresenta appunto la parte di Dio e il popolo ha questi catini che poi vengono aspersi proprio sopra il popolo stesso. Ecco, e cosa viene detto? Quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Notano qua e là i rabbini nel commentare questo testo che viene detto prima lo eseguiremo e poi vi presteremo ascolto. È interessante perché in genere uno prima ascolta e poi fa. Però questo è secondo una logica abbastanza profonda. Molto spesso le cose le iniziamo a capire solamente quando incominciamo a farle. Allora c'è un moto di fiducia del popolo verso Dio che dice: guarda, prima lo faremo e quindi entreremo in quello che capiremo, ascolteremo, questioneremo ciò che abbiamo fatto, ma partiremo col fare, cioè ci fideremo prima ancora di aver capito. Ecco, tutto questo in realtà il popolo non lo farà. Tutto questo in realtà nell'Antico Testamento viene mostrato abbondantemente che viene completamente trasgredito. Infatti, perché ci sarà bisogno di una nuova alleanza? Ci sarà bisogno di colui che prima farà e quindi in certo senso poi ascolterà, nel senso che entrerà nell'obbedienza, entrerà anche in quello che non capisce, in ciò che nella sua volontà non è ancora, diciamo, chiarito, eh? Colui che dirà: non la mia, ma la tua volontà, farà e poi capirà. Questo non lo potevamo fare noi. Questo nell'Antico Testamento abbiamo visto che non lo abbiamo mai fatto, l'uomo non lo sa fare. Avevamo bisogno che Dio prendesse la nostra propria carne e nella nostra carne aprisse il varco dell'alleanza vera con Dio. La nuova, alleanza, quella che noi diciamo nella liturgia, la nuova ed eterna alleanza, cioè quella che non decade più, non decade più perché sia una parte che l'altra è inabitata da Dio. I due contraenti sono eterni entrambi perché attraverso l'incarnazione Cristo ha messo una nota di eternità nella nostra vita umana. Noi possiamo entrare nell'eternità di Dio con la nostra carne. Ed ecco come funziona questo. Questo sangue veramente è il suo direttamente, non è più il sangue di capri, il sangue di animali, come dirà la lettera agli ebrei, che non possono purificare un'anima razionale, non possono purificare un cuore umano. Sono creature di Dio, più piccole, più elementari, del raffinato stato interiore dell'uomo. Allora doveva essere qualcosa di più grande. Allora il Signore Gesù Cristo, nel suo corpo, vive questa alleanza, vive questa unione, questo celebrare, ed è proprio questo il cuore della festa, la possibilità dell'intimità totale, vera, autentica, compiuta con Dio. Noi siamo chiamati non solo a capire quello che Dio ci dice, e neanche solo ad obbedirgli, e neanche solo a fare esattamente tutto ciò come Lui vuole. No, noi siamo chiamati ad averlo in noi. Noi siamo chiamati a averlo come parte della nostra realtà e noi parte di Lui. E a Lui interessa abitare in noi, gli piace questa casa, come una persona va cercando casa, se la cerca carina, ben esposta, con begli spazi, ecco, sta casa gli è piaciuta, gli è piaciuto il cuore nostro. A noi che tante volte siamo molto poco contenti di noi stessi, dobbiamo sapere che a Dio invece gli piace di abitare in noi. Però per arrivare a questo, curiosamente, in questo Vangelo che questa volta la liturgia ci mette di fronte, c'è da prepararlo. È interessante, perché questo è proprio tutto un altro tema. Rispetto a questa bellezza, che poi è il centro di questa liturgia, è interessante che i discepoli dicono: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? La Pasqua bisogna prepararla. Bisogna entrare nel suo dinamismo. Non è una magia, non avviene così. E infatti, anche, noi dobbiamo purtroppo lamentare una mentalità e un approccio occasionale barra magico con cui noi ci avviciniamo all'Eucaristia, come se accedere al sacramento dell'Eucaristia sia una cosa che funziona così, a prescindere da un nostro movimento interiore. Certo che il sacramento è sempre vero, valido e efficace, ma non è vero che può bypassare, ignorare il nostro stato interiore, la nostra accoglienza, la nostra partecipazione. Non si può saltare, bisogna arrivarci. Bisogna mettersi in un processo che forse non è mai finito, anzi senza forse, che mai è compiuto, di trasformazione. Bisogna preparare la Pasqua, bisogna stare in un costante stato di preparazione verso questo passaggio di Dio e questo nostro passaggio verso di Lui. Andare verso la città, i padri dicono che in questo uomo che viene incontro con una brocca d'acqua, c'è da una parte l'immagine del battesimo, dall'altra anche lontanamento, una reminiscenza di Giovanni Battista, colui che porta l'acqua. Comunque, di fatto, ciò che precede l'Eucaristia. Un uomo che porta l'acqua. Noi dobbiamo passare per l'acqua del battesimo, per la chiamata alla figliolanza divina, per arrivare al nutrimento dei figli di Dio. Dobbiamo arrivare alla casa che ha un piano superiore. Dobbiamo arrivare alla casa che non è la semplice casa normale, ha il piano superiore, ha il di più, c'è il di più, quello che sta sopra. Dobbiamo salire al piano superiore portati dal nostro battesimo, che ci chiama ad essere non semplicemente quello che improvvisiamo noi, ma quel di più che Dio ci può dare. Noi siamo chiamati al piano superiore, alla stanza che nell'Antico Testamento era la stanza che viene costruita per il profeta Eliseo, viene costruita una stanza al piano superiore. Ecco, al piano superiore c'è la profezia sull'uomo, c'è qualcosa che è di più, che è più grande. Noi siamo molto nobili, noi siamo molto belli, importanti, dotati di tante cose preziose, ma dobbiamo entrarci in quelle cose, dobbiamo salire al piano superiore. A questo piano superiore cosa c'è? C'è l'Eucaristia. Cioè l'incontro completo con il Signore Gesù Cristo. Camminiamo preparandoci alla Pasqua, partendo dalla nostra identità di figli per salire al piano superiore e arrivare all'Eucaristia. In fondo, in ogni santa messa, noi facciamo questo percorso. Partiamo dalla parola di Dio per salire, per uscire. Partiamo dai nostri poveri peccati, li consegniamo a Dio, che è buono, che ci vuole bene, perché noi saliamo nella casa di Dio perché Lui vuole entrare nella nostra casa, vuole entrare in noi. Casa per casa, noi nella sua perché lui nella nostra, noi in lui perché lui in noi. Ecco, siamo chiamati a fare questa esperienza meravigliosa di intimità a livello superiore, a livello recondito del nostro essere.